Buon pomeriggio a tutti, amici ed ascoltatori. Oggi inizieremo un viaggio molto particolare che vi darà soprattutto la possibilità di conoscere una splendida creatura, la mia dolcissima Anastasia, che spero ne custodirete per sempre il suo ricordo. Ma sarà un viaggio molto sofferto, perché col mio scritto sono riuscita fortunatamente a farvi entrare nel nostro vissuto, permettendovi così di poter giudicare quanto l'avidità per il successo può trasformare l'umanità. Per conoscere e soprattutto per non dimenticare l'esistenza di un angelo. Anastasia, l'apocalisse del mio angelo, Lina Piperno. Nota dell'autrice. Avrei voluto citare il nome dei responsabili di questa apocalisse. Anzi, lo avevo fatto nella prima stesura del testo. Con mia grande delusione ho dovuto eliminare i nomi veri sotto il consiglio del mio legale. Userò dunque dei pseudonimi. Il fatto che non abbiamo mai sporto denuncia ci avrebbe sicuramente penalizzati e con molta probabilità avremmo dovuto rispondere di diffamazione dentro un'aula di tribunale. Io non penso che avremmo mai potuto perdere la causa. Perché ciò che affermo in questo libro è tutto dimostrabile nero su bianco, viste le prove rilevabili dal diario clinico, e di tutto questo ne è convinto anche il mio legale. Ma in seguito mi sono convinta che non esiste soltanto la giustizia dettata dalla sentenza di un giudice all'interno di un tribunale, ma che l'umanità abbia la possibilità di giudicare se e quanto questi mostri assetati di successo abbiano potuto speculare sulla vita di mia figlia. Non condanno l'errore umano, perché questo è stato commesso involontariamente. Non condanno la mala sanità, perché anche questa potrebbe essere giustificata da situazioni contingenti. Ma la cosa che non riesco proprio a perdonare è il motivo della mia grande rabbia, dettata da un odio profondo che brucia come un fuoco continuo dentro il mio petto, e l'inganno. Quel loro inganno satanico, crudele e spietato. Quel loro inganno portato avanti con fredda determinazione pur di poter ottenere le loro informazioni medico-scientifiche. Quell'inganno che trasformò la mia adorata bambina in una cavia da laboratorio. Come potrei mai perdonare? Me lo chiedo ogni giorno. No, non posso. Non ci riesco. Tutta l'umanità deve venire a conoscenza di questo scempio, di questa apocalisse, e con la speranza che non succeda mai più una vergogna del genere, credo e spero che al giorno d'oggi non possa più accadere e che nessuna madre possa vivere l'esperienza che sono stata costretta a vivere io. Ho voluto farvi conoscere l'esistenza di una bambina meravigliosa, dolcissima, è maledettamente sfortunata. A lei è stato riservato l'inferno in questo nostro mondo. Lei ha vissuto l'apocalisse. E vorrei chiedere a tutti voi, ascoltatori, di aprire il vostro cuore a lei, alla mia adorata Anastasia, e di custodire gelosamente il suo ricordo. E se riuscirò in questo, certamente mi sentirò meglio e sarà un modo come poterle dare ciò che le è stata tolta. La vita. Il mio augurio è che lei possa vivere in eterno attraverso il vostro ricordo. Per quasi 18 anni ho lavorato nella mia mente sul come avrei potuto rendere giustizia a mia figlia. Glielo dovevo. Devo diffondere la sua esistenza e tutti devono sapere chi era la piccola Anastasia. Non il caso raro, come tentarono di farci credere in quanto la sua patologia era già stata diagnosticata presso l'ospedale di Catanzaro. La cosa sorprendente è stata che la mia Anastasia, nonostante le conseguenze che il digiuno le provocò, compromettendo in modo irreversibile la funzionalità del suo fegato, lei continuò a vivere con gioia e con entusiasmo, a dispetto dei valori che proseguivano alterati per le complicazioni subite. Con questo scritto mi affido a voi, cari ascoltatori, e oggi vi chiedo di aprire il vostro cuore al mio adorato angelo affinché il suo ricordo possa vivere in eterno. Epilogo. Non ho mai nutrito grande simpatia per il mese di settembre. Da bambina credo lo associassi al fatto che avesse inizio l'anno scolastico o che stesse finendo l'estate, ma chissà se tale antipatia in realtà potrebbe trattarsi di un presagio. Me lo sono chiesta spesso dopo quel mese di settembre. Era esattamente il 7 settembre del 1995. Fu proprio tale data che segnò per sempre la mia esistenza. Una data scolpita nel mio cuore, quella della morte della mia bambina, dopo soli 5 mesi di vita. Era l'ultima di 3 figlie, Maria, Giusy e Anastasia. Nate da una grande storia d'amore, la nostra. Ci sposammo nel 1990, io e Saverio, e nel 1995 avevamo formato già la nostra bella famiglia, mettendo al mondo 3 dolcissime bambine. Eravamo proprio felici. Ma il destino infierì su di noi, portandosi via un pezzo del nostro cuore. La terzogenita, Anastasia, facendoci così conoscere la disperazione totale. Quante volte sono tornata indietro col pensiero a quei giorni, quei 71 giorni di strage, ripensando quel faticoso calvario e rivivendo quell'atroce dolore e ricordando la tremenda giustizia subita. Non che io intendo scaricare le colpe di un crudele destino a chi si occupò del caso della mia bambina, ma di certo vorrei sottolineare il fatto che un professore primario del reparto, in collaborazione con un vice primario, trattandosi da quello che loro affermavano di una forma rarissima di malattia metabolica, dimenticarono completamente il lato umano e l'onestà, approfittandosi dei sentimenti e dell'ignoranza in materia di noi genitori, trasformarono la nostra piccola in una cavia da laboratorio. Errori, inganni, illusioni e ricatti furono alla base di questo lacerante percorso. Fummo obbligati ad assistere nostro malgrado alle torture che duravano anche delle ore ogni volta che dovevano trovare una vena per poterle somministrare la terapia. Sento ancora l'eco del suo pianto, straziato del dolore, mentre rivedo nei miei ricordi quegli occhietti terrorizzati che cercavano aiuto alla sua mamma e al suo papà. Rivivo la nostra disperazione, manifestata dalle nostre mani incrociate, che si agitavano tremolanti, esternando così quel devastante dolore condiviso, incapaci di poter mettere fine a quella tortura. Ricordo poi il peso di quella penna quando mi veniva affidata per firmare consensi ad ulteriori indagini. Seguendo quelle trappole, quella sensazione di non aver fatto la cosa giusta. E durante quelle attese interminabili, quando la bambina rimaneva nelle mani di quegli sciacalli, ricordo la mia disperazione, spesso vissuta da sola, trattandosi di un ospedale situato a 600 chilometri di distanza dalla nostra abitazione. Ripenso poi a quante volte, presa dal panico, mi chiudevo nel bagno e sbattevo la testa ad una parete, con l'intenzione di provocarmi un intenso dolore fisico nel tentativo di attenuare quello psichico. Quando poi stremata, stordita, riuscivo a fermarmi terrorizzata, analizzavo quel mio comportamento per stabilire se avessi perso l'uso della ragione ed insieme alla mia mente lucida tornava a quella realtà con una fitta al petto pari ad una pugnalata. Ripenso poi ai momenti vissuti insieme a lei, ai momenti belli nonostante ci trovassimo in una stanza d'ospedale, a quella magica intesa tra mamma e figlia, quando con gemiti richiamava la mia attenzione o si impegnava nel tentativo di svegliarmi, dato che dormivamo vicini, il mio letto attaccato al suo. Era bello il risveglio, Bastava solo che io aprissi gli occhi al mattino e mi ritrovavo di fronte a quel sorriso, così fiero e soddisfatto per essere riuscita a richiamare la mia attenzione dopo diversi tentativi. Ed io, divertita, la spiavo di nascosto prima di svegliarmi. La visuale di quella finestra posta di fronte all'entrata di quella piccolissima stanza d'ospedale non lasciava tanto spazio alla fantasia. Un continuo vai di sirene e ambulanze richiamavano l'attenzione costantemente. Il laccio che la piccola aveva collegato al monitor perennemente non ci permetteva di allontanarci oltre al metro di distanza. Nessun contatto con la gente. Ci isolarono in un reparto di malattie infettive. Due sole telefonate al giorno, salvo complicazioni. Non era ancora giunta l'era dei cellulari. Tutto là dentro faceva pensare ad una prigione di massima sicurezza. Ma lei mi dava la forza per non impazzire. L'importante per me era averla tra le mie braccia. A volte pensavo che la cosa positiva fosse proprio il fatto che lei fosse così piccola e non vedeva la disperazione che ci circondava. Mentre in altri momenti pensavo invece che fosse troppo piccola per poter sopportare tutto quel dolore. Ma noi viaggiavamo spesso con la fantasia. Noi dovevamo vedere altro. Dovevamo vedere oltre a quella odiosa finestra. Dovevo trasmetterle sicurezza e serenità per quanto mi fosse possibile. Era ciò che mi ripetevo nei momenti di disperazione. E così la mattina, dopo aver effettuato il solito iter di controlli, iniziavamo il nostro viaggio. Guarda, tesorino di mamma, c'è un sole bellissimo. Penso che oggi andremo al mare, sai? Tra un po' ci viene a prendere papà con quelle piccole bestie delle tue sorelline e adesso arrivano Maria e Giusy. Sei contenta, amore? E rideva. Lei rideva nel sentirle nominare. I 3 mesi che aveva vissuto a casa con loro, nonostante fosse molto piccola, le avevano permesso di conoscerle e di amarle. Dato che loro facevano a gara per giocare con lei, ogni qualvolta che la sentivano piangere. E come potrei mai dimenticare quegli occhietti così tanto amati che non riuscivano più a guardare la sua mamma. Quando rimase 74 minuti e 37 secondi a fissare il soffitto di quella stanza d'ospedale. Ma stavolta non era la mia fantasia portarla lontano. Credo che quegli occhietti, in quel lasso di tempo, oltrepassarono il soffitto, raggiungendo il cielo. E capivo così che qualcuno lassù la stava aprendo le braccia, portandosela via per sempre. Avvertivo come uno squarcio al petto e una morsa al cuore mentre seduta sul mio letto, dondolavo il mezzo busto e con il mio orologio monitoravo i suoi battiti in continua discesa. Era quello il compito che mi era stato dato affidato dal medico. Dopo la morte della mia bambina, caddi in una fortissima depressione. Insieme a lei andò via la mia voglia di vivere. Avevo 25 anni e mi pesavano come fossero il doppio. Avvertivo un vuoto dentro di me e nei momenti più scuri si verificava uno sfogo cutaneo simile ad un eritema localizzato tra testa e viso che mi provocava un vistoso gonfiore. È un fastidiosissimo prurito. Credo proprio di aver toccato il fondo. Per più di un anno andai avanti in quella situazione e poi la decisione netta di dover reagire. Pensai che non fosse giusto vivere in quel modo. Impiegai tutta la mia buona volontà e le continue incitazioni di Saverio, sempre attento e premuroso, l'amore per le bambine, l'affetto dei miei cari, e riuscii così a riprendermi la mia vita confortandomi al pensiero di aver messo al mondo un angelo e giurando alla mia bambina di aver cercato una forma di giustizia. A te, Anastasia, a te, bambina mia, va il mio pensiero, che giunga fin lassù come un sospiro, ti avvolga in un abbraccio dolce e leggero, in nome del mio amor che è sempre vivo. A te, bambina mia, che questa vita si è rivelata arida ed opaca. A te, bambina mia, che questa vita ti ha logorata, poi ti ha condannata. A te, bambina mia, ti ha riservato la crudeltà e l'inganno in questo mondo. Fu chi amministrò senza ritegno l'esistenza tua, ma senza affanno. Dal cuore di tua madre un urlo muto, mi chiedo se tutto questo sia servito. La sete del potere gli ha preso il cuore e mi ha lasciato solo un gran dolore. Era chiuso come un fuoco nel mio petto, quel gran raggiro loro, maledetto. Dagli occhi miei ti offrivo le visioni, il mare, il sol, la vita che scorreva. E dentro quella mia disperazione, quel bel sorriso tuo mi confortava. Avrei voluto il mondo in quella stanza e l'ho solo costruito con pazienza. Ed ora, o dolce angelo beato, orché neppure questo è consentito, se da lassù tu mi potrai ascoltare, aiuta la tua mamma a perdonare. A te, bambina mia, no, non temere, nessuno ci potrà mai separare, orché la vita tua, ahimè, è finita, nel cuore mio vivrai finché avrò vita. Questo libro è dedicato a tutte le mamme che insieme a me condividono l'atroce esperienza quale la perdita del proprio figlio e a tutti i papà che, come mio marito, hanno imparato a soffrire in silenzio per poterci offrire sempre quella spalla forte su cui poterci appoggiare. Primo capitolo, la mia favola. È bella l'ebbrezza della gioventù e se a questa ci aggiungi l'amore, il tutto diventa divino. Quel vivere spensierato, ricordo quella sensazione, quella fatica a trattenere quell'euforia che partiva dal cuore. Il nostro segreto, la gioia nel condividerlo, assaporando ogni istante, immortalando ogni evento, carezze, sguardi, abbracci, baci, un pieno di emozioni, di sensazioni. Poi, finalmente, ecco che il nostro sogno si corona con una bellissima festa e giuriamo davanti a Dio eterno amore. Ancora grandi emozioni, il miracolo della vita, le nostre bambine, testimoni di questo nostro grande amore. Le nostre tre bambine, che meraviglia, la nostra vita, la nostra favola, il nostro sogno. Solo il ricordo di quella serenità, di quella felicità e di quella ricchezza interiore, di quel calore della mia famiglia, le mie bambine, il mio amore, la mia casa, e anche se il lavoro non ci dava grande sicurezza, anzi, creava spesso grosse preoccupazioni, noi riuscivamo ad essere comunque felici. Grazie anche al continuo sostegno delle nostre famiglie che ci permetteva di vivere dignitosamente. Noi riuscivamo ad essere felici. Ci sentivamo pagati per aver realizzato il nostro sogno. Avevamo proprio un grande affare. Le bambine ci davano un grande affare. Erano tutte e tre piccole ed ogni giorno era un giorno speciale. C'erano sempre nuove conquiste e Maria che ha imparato a sbucciare la mela. Giusy si è levata le manine da sola. E Anastasia ha incominciato a sorridere. Quanto era dolce quel suo sorriso, con quegli occhietti così espressivi, era come se ci volesse dire «Vi voglio bene, sapete, io vi amo». Era felice di fare parte di questa famiglia. Lei era la principessa della nostra casa ed essendo la più piccola aveva le attenzioni di tutti, sorelline comprese. Non faceva neanche in tempo a lamentarsi che subito Maria e Giusy correvano in suo soccorso, mentre io e Saverio le lasciavamo fare osservandole di nascosto. A volte riuscivano a calmarla dandole il ciuccio. La facevano giocare con un trastullo o con un pupazzetto. E quando poi l'impresa falliva, Maria, che spesso dettava ordini, diceva a Giusy: «Presto, corri, vai a chiamare la mamma, non vedi che la sorellina sta piangendo?» E Giusy correva a cercarmi tutta agitata: «Mammina, mammina, corri subito, Anastasia piange, vuole il lattuccio!» Mi prendeva per la mano e mi accompagnava da lei. Dopo essermi presa in braccio Anastasia, ci sedevamo tutte e tre sul divano, tutte attente nell'attesa che iniziasse ad allattare, perché lei era proprio ansiosa di attaccarsi al capezzolo. Che tenerezza! Era come un cucciolo indifeso, ed io mi sentivo così appagata nel poterla sfamare col mio latte. Ogni volta era una sensazione meravigliosa. Avevo sempre desiderato di poter allattare le mie bambine, ma con le altre due non ci ero riuscita. E forse la mia mancata di esperienza, o forse proprio il fatto di tenerci così tanto, finirono tutte e due ad aver quasi paura ad attaccarsi al seno. E quindi con Anastasia per me fu come aver realizzato un sogno. Ma la tregua durava poco tra le due sorelline più grandi, perché Giusy adorava accarezzare Anastasia e Maria ne era gelosa. E così, quando Giusy iniziava a carezzare una manina, Maria cominciava a dettare leggi. Lei ha sempre avuto un carattere dominante e quindi toglieva la manina di sua sorella e le diceva: «Non devi toccarla adesso, sta bevendo il lattuccio e non si tocca, hai capito?» E Giusy, che non era per nulla d'accordo, finivano subito per litigare. All'inizio Anastasia quasi si spaventava per questi litigi, si staccava dal seno e le osservava, come se volesse capirci qualcosa. A quel punto l'intervento di Saverio si rivelava indispensabile. «Forza, bimbette, venite ad aiutarmi che dovrei fare un lavoretto», gli diceva. Si inventava qualcosa ed era quello l'unico sistema per poterle allontanare un po' e permettere così ad Anastasia di allattare tranquillamente. Sono sicura di aver conosciuto l'estasi della felicità. Il mio cuore era stracolmo di gioia. E poi c'era quella spensieratezza, quel ridere sano, a pieni polmoni. Non avrei mai pensato che sarebbe finito tutto da lì a poco tempo. Anastasia era molto tranquilla e la cosa ci faceva tanto piacere, dato che le due sorelline più grandi erano molto vivaci. Non potevamo perderle di vista che erano capaci di tutto. Maria aveva 3 anni e mezzo e Giusy ne aveva quasi 2. Anastasia era di quasi 3 mesi quando in casa nostra iniziarono i problemi. Anastasia cominciò a stare male, rigurgitava spesso e piangeva. Ed ecco che quel pianto naturale di bimba in breve tempo si trasformò in un pianto di dolore e disperazione. In seguito si aggiunsero inappetenza e scariche continue di colore verdastro. Inizialmente la sua pediatra non si allarmò tanto, pensava che fosse un problema intestinale e dal momento che si nutriva con latte materno mi consigliò di seguire una dieta. Ma tutto questo non ci portò ad alcuna soluzione. Più giorni passavano e più lei peggiorava. Piangeva continuamente, giorno e notte. E con Saverio facevamo i turni per riposare un po', nonostante quel pianto che ci spezzava il cuore. In pratica, nello spazio di una settimana, eravamo entrati in un inferno. Era il 28 giugno del 1995, quando la sua pediatra la visitò per l'ultima volta e, constatando il fallimento della terapia che ci aveva consigliato, ci fissò un appuntamento con uno specialista a Catanzaro per lunedì 3 luglio. Eravamo molto più che angosciate per quel malessere continuo che aveva la bambina, ma ovviamente pensavamo soltanto di venire presto a capo del suo problema e ritornare alla nostra vita di sempre, che ormai da giorni si era rivoluzionata. Non immaginavamo neanche lontanamente che quelli sarebbero stati gli ultimi 3 giorni in cui Anastasia avrebbe vissuto nella sua casa.